Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice che la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni resuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore. Non è una parola così semplice quella che abbiamo ascoltato. Avete visto? Gesù domanda a questi discepoli che ormai avevano cominciato a seguirlo, avevano visto diverse cose, che cosa hanno capito di lui. Loro non sanno, dicono quello che dice la gente, Elia, uno dei profeti, Giovanni il Battista, per dire: sei una persona sicuramente autorevole, credo che questo è quello che potresti dire anche te. Se uno venisse e ti dicesse chi è Gesù, tu gli diresti: è Dio, il Signore e chissà quanti altri aggettivi. Ma che cos'è per la tua vita Gesù? Questo comincia ad essere un po' più difficile da raccontare. Tant'è che questo mondo, se lo vuoi sapere, il mondo di fuori, mica lo sa qual è il Gesù al quale tu credi. Sai perché? Perché dice: ma questi parlano di un Gesù che è risorto e piangono quando muore qualcuno. Ma questi parlano di un Gesù che ha istituito la legge dell'amore e tra loro si odiano, si criticano e si calunniano. E allora qual è il Gesù che credono? Se ci chiedessero chi è Gesù per te, che diremmo noi? O meglio, cosa diremmo con le nostre opere, come diceva Giacomo nella sua lettera stamattina, cosa diremmo noi con le cose che testimoniamo? Io non dico questo per sentirci in colpa, ma per guardare come si scioglie questo problema in questo episodio. Quando finalmente dice loro: chi dite voi che io sia? Loro dicono: tu sei il Cristo. E lui, stranamente, gli impone di non dirlo a nessuno. Sapete perché? Questo è il capitolo 8 del Vangelo di Marco. Se andassimo al capitolo 1 ci accorgeremmo che Gesù, quando va nella sinagoga, trova subito degli indemoniati che gli gridano contro: noi sappiamo chi sei tu, sei il Santo di Dio. E lui scaccia i demoni da questi indemoniati. Questo vuol dire che sapere che Gesù è il Santo di Dio, non vi scandalizzate, non serve o non basta. A meno che tu non sappia chi è il Dio che santifica Gesù Cristo, chi è il Dio Padre di Gesù Cristo. Allora dovremmo ritornare indietro, 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 fino a quel giorno in cui un uomo che era scappato dall'Egitto perché aveva ucciso un egiziano, Mosè, ve lo ricordate, si era allontanato per paura dall'Egitto, aveva incontrato fuggitivo e disperato in un roveto ardente una voce che gli ha detto: io sono colui che sono, ti mando a liberare il mio popolo. Un Dio che si abbassa fino a Mosè per dire: tu non hai un'identità, neanche io ti dico come mi chiamo, tu riceverai un'identità in ordine a quello che farai e io mi farò conoscere con te, insieme a te, man mano che si farà la storia. Un Dio che si è abbassato sotto alla capacità dell'uomo di capirlo. Riesci a capirla questa cosa? Non credo. Ti piace saperlo forse? Ma non credo. Non credo che riesci a capirla, perché quando poi Dio ti chiede di abbassarti di fronte alla storia, di sottometterti di fronte alle cose che non vanno bene, tu questo non lo sai fare più. Allora, se apprezzi che Dio si abbassi fin sotto di te, non riesci a capire come puoi fare tu a fare ugualmente. Allora, perché Dio conosceva la debolezza del cuore umano e anche la forza del peccato, le difficoltà che ogni uomo incontra nella carne, allora Dio ha pronunciato la sua parola, il suo nome, stavolta nella carne. Nella carne, cioè un nome che tutti potessero incontrare nella persona di Gesù Cristo. Un Dio nella carne e dunque un Dio ancora abbassato al livello dell'uomo. Poteva bastare? Evidentemente no, perché costui al quale Dio ha aperto l'orecchio, come diceva Isaia nella prima lettura, e l'ha mandato per la nostra salvezza, ha incontrato il disprezzo, la condanna, il giudizio e la morte da parte di quelli che aspettavano la speranza di Dio. Dunque, ancora una volta Dio si mette non a livello dell'uomo, ma sotto l'uomo, questa volta nella carne, perché l'uomo possa riconoscerlo e decidere. Avete sentito che quando Pietro dice quello che avevano detto anche i demoni, cioè tu sei il santo di Dio, tu sei il Cristo, quello che noi stiamo aspettando, Gesù dice, quando lo dice, ma in un altro Vangelo dice: beato te Pietro, che non te l'ha rivelato la carne e il sangue ma lo spirito. Ma quando comincia a parlare di quello che egli deve fare per la salvezza degli uomini, cioè quello che ha fatto Dio Padre, abbassarsi fino al livello dell'uomo e sotto l'uomo essere calpestato dall'uomo per mostrare di quale amore Dio ci ha amati, Pietro dice no. E questo non è che mi piace tanto, perché se devi essere calpestato tu, dovrò essere calpestato anch'io. Non è questo il problema? Tu professi la fede in Dio, tu professi la fede nello Spirito Santo, ma quando incontri le difficoltà della storia e soprattutto quando entri in conflitto con quelli che tu ritenevi che sono i tuoi, là queste logiche non le capisci più, cominci a fare i condizionali, i congiuntivi, dovrei essere, dovremmo fare, se fossimo... Periodi ipotetici che non traducono mai nella carne la parola dell'Onnipotente. E il mondo questo lo rifiuta. Il mondo ci rifiuta. Con questi condizionali il mondo oggi ci rifiuta. E Gesù, che è stato sempre tenero con i suoi discepoli, quando Pietro gli dice: no, guarda, lascia perdere, ma non è possibile, ma dove andiamo? Se ti uccidono a te, noi che facciamo? Gesù gli dice: lungi da me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Che vuole dire? Se tu non hai capito, Pietro, che Dio si vuole abbassare, io mi abbasserò per gli uomini. Se tu questo non lo capisci, non stai confessando l'amore di Dio, stai confessando la tua paura. Hai messo la tua paura, la paura per la tua vita, per la tua incolumità, per le cose che ti riguardano, al di sopra dell'amore di Dio. Non sta forse scritto: Pietro, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze? Cuore, anima e forze vogliono dire la vita. Amare Dio con tutta la vita significa poterla anche perdere per Lui. Allora uno direbbe come noi: sì, l'ho capito, ma mamma mia, perdere la vita, perdere tutto quello che ho, perdere quello che credo, tutto quello che, su cui ho fondato la mia esistenza fino adesso, lo posso fare? Allora Gesù direbbe: guarda, vieni con me, perché io lo faccio, l'ho fatto e lo farò. Tra poco io mi metterò sulle tue mani, perché tu, con la stessa bocca con la quale dici e non dici, commenti e giudichi, con la tua bocca di uomo peccatore possa ricevermi, possa farmi entrare nella tua vita. Io mi abbasso ancora, la Trinità Santissima si abbassa ancora, e allora quello che non ti è possibile, guarda come io lo rendo possibile. Morirò per te, sono morto per te, vengo nella tua vita per morire dentro i tuoi dubbi e le tue paure. Degnati pure tu di morire con me per vivere per sempre. Questa è la logica dell'amore che Gesù ha ha inserito nel mondo. Con questa logica noi vinceremo il mondo, anche in mezzo alle tribolazioni e alle persecuzioni, anche quando il mondo ci chiuderà la porta perché non ci riconosce più, noi riconosceremo ogni uomo in ogni occasione come degno dell'amore di Dio. Ne siamo testimoni, ne siamo apostoli e profeti in questa generazione. Salvato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai fatto conoscere non una legge, non un precetto per la salvezza, ma la vita stessa del tuo Figlio, che non ha ricusato di morire per noi. E se ciò non bastasse, alla nostra debolezza hai unito la speranza, quella di veder trionfare lo Spirito Santo che ci hai donato in tutte le cose che ci riguardano, anche in riferimento a questo mondo di tenebra. Ora, in questo tempo, vieni in soccorso alla nostra vita. Degnati di informare la nostra preghiera, di ascoltarla e di esaudirla. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e ti affidiamo la tua sposa, la Chiesa, perché abbia il coraggio di proclamare a questa generazione la fede nella morte e resurrezione del tuo Figlio. Cambia il cuore della tua sposa, chiama uomini nuovi, nuovi pastori per il tuo gregge, secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbi misericordia di noi che non ti abbiamo testimoniato in molte occasioni, semplici o grandi. Abbiamo mostrato di credere di più nelle nostre forze o in quelle dei potenti, piuttosto che nella tua grazia. Dacci la possibilità di rimediare, di guarire, di riparare a questo male che abbiamo compiuto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini, per quelli che subiscono prevaricazioni, inganni, giudizi, ma ti preghiamo anche per quelli che queste opere compiono nei confronti degli altri. Ti affidiamo quelli che ci governano. Ti preghiamo per quelli che hanno potere su alcune cose della nostra vita, ma non sulla nostra fede. Ti affidiamo tutte le nostre speranze, perché tu compia in noi l'opera delle tue mani. Per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Padre Santo, per ciascuno di questi tuoi figli che tu oggi hai destato attraverso il tuo Spirito perché si riunissero in questa assemblea, ascoltassero la Santa Parola e finalmente convertissero il cuore verso la tua volontà. Liberali dai pensieri cattivi e dai sospetti, mettili al riparo dalle insidie del maligno, guariscili interiormente da ogni maleficio, falli tornare a casa liberi e pronti a diffondere la buona parola della salvezza e a ricostruire relazioni sante. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.